6 gradi.
18 e 12 secondi, ben trovati, buon inizio di settimana da Luca Lamiani, con noi Fabio Melis oggi in console e come sempre cura regia di Nicola Catalano, in redazione Filippo Travaglio. 335 5634296, se volete inviare i vostri messaggi anche tramite WhatsApp, 6gradi@rai.it, indirizzo di posta elettronica soprattutto per chi vuole provare a compilare una scaletta. La nostra oggi parte da Johannes Brahms e arriva a Jimmy Cliff, quindi un lungo percorso geografico, temporale e soprattutto stilistico che inizia con le danze ungheresi, una composizione che Johannes Brahms iniziò molto giovane nel 1852, inizialmente per pianoforte a quattro mani, un lavoro che è durato molti anni. Nel 1869 a Bonn Simrock pubblicò i primi due quaderni di queste danze, che poi ebbero ancora altre due pubblicazioni. All'origine di queste danze c'era una passione e una frequentazione dello stesso Johannes Brahms con la musica che allora si definiva ungherese, ma che oggi più correttamente definiremmo zigana. In particolare la danza numero uno, quella che ascolteremo, è ispirata da una Itzeni Csárdás di Sarkozy. Vedremo poi quali altri risvolti avranno avuto queste danze nella carriera di Johannes Brahms. Intanto ascoltiamo Wiener Philharmoniker diretti da Claudio Abbado con la danza ungherese numero uno in sol minore, Allegro molto. Johannes Brahms, Wiener Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. Danza ungherese numero uno in sol minore era l'Allegro molto, con cui abbiamo iniziato, e abbiamo già anticipato che queste composizioni, che ebbero una gestazione molto lunga, abbiamo detto nel 1872, Brahms pubblicò 21 danze nella versione per pianoforte solo a due mani. Le ultime poi furono edite nel 1880, ma incapparono in un curioso caso di plagio, di accusa di plagio, perché Johannes Brahms, sicuramente influenzato dal violinista ungherese Eduard Remeni, si vide uccide da questo, accusato di avere appunto plagiato queste danze ungheresi, che tra l'altro lui non classificò mai fra le sue opere e che considerava soltanto un adattamento di musiche popolari. Diciamo che questa questione andò avanti per molto tempo, con Edward Remeni che appunto pretendeva di venir riconosciuto a se stesso la responsabilità dell'autore, tant'è che Simrock dovette pubblicare un articolo dal titolo Una difesa, Johannes Brahms e le danze ungheresi. Questo ci porta verso un infinito mondo di plagi, di cui forse il più famoso e anche in qualche modo il più divertente è quello che ha visto contrapporre Michael Jackson a Albano. Will You Be There di Michael Jackson, secondo Albano, è ispirato molto a I Cigni di Balacà, una composizione dello stesso Albano. Tant'è che si è arrivati a una causa. Carrisi fece causa a Jackson nel 1992, un processo che è iniziato nel 1997 con Michael Jackson che dovette venire a Roma in pretura in Piazzale Clodio. La Repubblica riporta un cosiddetto surreale resoconto, perché a un certo punto Jackson si rivolse ad Albano chiamandolo maestro e che il pretore gli chiese conto, tra le altre cose, del perché tutte e due le canzoni parlassero di un fiume. Jackson rise spiegando che non sapeva l'italiano. In realtà poi entrambe furono in qualche modo avvicinate a un'altra composizione, ma questo per ricordare solo una delle più celebri. Un'altra era Surfing the Beach Boys, ispirata a Sweet Little Sixteen di Chuck Berry, oppure Viva la Vida dei Coldplay con If I Could Fly di Joe Satriani, e ancora il famosissimo tema di Ghostbuster, che è attribuito a Ray Parker Jr., ma effettivamente molto simile a un brano di Huey Lewis and the News, I Want a New Drug, considerando il fatto che poi proprio Huey Lewis era stato chiamato per primo per musicare il film Ghostbuster. E così via, Stairway to Heaven con Taurus e molti altri, per esempio quelli di George Harrison. Arriviamo dunque a Michael Jackson e al suo primo disco come cantante solista, l'album d'esordio. Aveva solo 13 anni, 1972, quando la Motown decide appunto di affidare a lui e non ai Jackson 5 questo album, nel quale sono raccolte alcune cover molto note, come quella che ascolteremo, Ain't No Sunshine, una composizione di Bill Withers del 1971, che è uno straordinario successo nonostante fosse la facciata B di un 45. La facciata era Harlem, ma i DJ preferirono proprio questa Ain't No Sunshine, che da quel momento è entrata in classifica con moltissima esecuzione. Questa è quella di Michael Jackson. You ever want something that you know you shouldn't have? You know you shouldn't have it, the more you want it. And then one day, you get it. It's so good to me. But it's just like my girl. When she's around me, I just feel so good. So good. Feel cold, so cold, right down to my bones, 'cause ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't Ed era Michael Jackson, giovanissimo, 1972, nell'album Got to Be There, in Ain't Sunshine, un album pieno di cover. Michael Jackson avrà un enorme successo anche grazie agli arrangiamenti e alla produzione di un ottimo musicista che è Quincy Jones, Quincy Dwight Jones Jr., nato a Chicago nel 1933. Inizia come trombettista jazz, studia alla Berklee College of Music di Boston e poi prestissimo abbandona gli studi per seguire Lionel Hampton e la sua orchestra. Diventa celebre proprio come arrangiatore e collaborerà con moltissimi grandi nomi come Count Basie, Dizzy Gillespie, Betty Carter, Dinah Washington, Gene Krupa e ovviamente il suo amico di infanzia Ray Charles, che incontreremo adesso in un album considerato uno dei più importanti di tutta la sua carriera, ovvero Genius Plus Soul Equal Jazz. Siamo nel 1961 e gli arrangiamenti appunto di Quincy Jones e Ralph Burns si avvalgono anche della registrazione nei leggendari studi di Rudy Van Gelder e registrazioni del 1960 e soprattutto di musicisti proprio dell'orchestra di Count Basie, Clark Terry, Thad Jones, Al Gray, Freddie Green, Andy Jones, Sonny Payne, solo per ricordare alcuni che compaiono appunto in questa versione di I Got News For You.
Your life was awful tame. Well, I took you to a nightclub and the whole band knew your name. Oh, well, baby, 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 I've got news for you. Oh, somehow your story don't ring true. Well, cause you took the wrong express and then you walked in smiling with your lipstick all a mess. Oh, let me say it to you, little mama. Whoa, I've got news for you. Ah, your story don't ring true, little girl. Yeah, I've got news for you. Joe, when I look at the
inscription, it said, love from daddy, yo. Well, baby, oh, little girl, I wanna say I've got news for you. If you think that job will do, let me tell you, oh, I've got news for you. Well, somehow your story don't ring true. Oh, I've got news for you.
E in questo caso Ray Charles era all'organo Hammond, abbiamo detto, accompagnato dal fiorfiore dei jazzisti in piazza in quel lontano dicembre del 1960, esattamente 60 anni fa dunque. Ed era una composizione dal titolo I Got News For You, ricordando che Ray Charles è stato uno dei più grandi interpreti di musica non solo jazz, ma soul e perfino musica country all'inizio della sua carriera. Ottimo sassofonista, oltre che pianista, e quindi in questo caso all'organo. E a lui è stato dedicato un film straordinario di Taylor Eckford con un bravissimo Jamie Foxx che impersonava Ray Charles, tra l'altro ricantando Ray Charles, cosa incredibile. Ma d'altra parte Jamie Foxx, ovvero Eric Marlon Bishop, in realtà è anche un cantante, tanto è vero che nel film Ogni maledetta domenica di Oliver Stone, dove ha iniziato con una parte in cui faceva il quarterback di una squadra di football, lui aveva anche composto delle musiche, delle canzoni di Any Given Sunday, My Name Is Willie, quindi aveva già una predisposizione, diciamo, al canto confermata. In più ha avuto un suo spettacolo televisivo e soprattutto moltissimo successo al cinema. Tra le altre grandi interpretazioni di Jamie Foxx c'è anche Django Unchained di Quentin Tarantino del 2012, e noi adesso andremo a spulciare nella colonna sonora di quel film che, come si sa, deve molto agli spaghetti western italiano, tant'è che proprio anche il titolo e tra l'altro anche parte delle composizioni sono tratte dalla colonna sonora originale di quel film Django, tutto italiano. Nella colonna sonora di Tarantino c'era anche Rocky Roberts e Louis Bacalov proprio nel title track Django del primo film. Questo ci porta verso Rocky Roberts, figura molto amata negli anni 60. Nonostante sia stato per poco tempo in Italia, Rocky Roberts, ovvero Charles Roberts, americano, si trasferì in Italia alla metà degli anni 60, vinse nel 1967 proprio il Festival Bar con Stasera mi butto e divenne un punto di riferimento per la musica rhythm and blues di quegli anni. Ascoltiamo proprio Stasera mi butto, Rocky Roberts.
Starting content.
Rocky Roberts con la sua Stasera mi butto, che ricordo è stato anche un film diretto da Ettore Maria Fizzarotti nel 1967, un classico musicarello che prendeva spunto appunto da questa canzone, costruendo una storia breve e anche non importante con interpreti come lo stesso Rocky Roberts, Lola Falana, Stelvio Rossi, Nino Taranto, Carlo Croccolo, Marisa Sannia, era il periodo dunque dei musicarelli. Tra l'altro molti degli interpreti erano gli stessi di I ragazzi di Bandiera Gialla, e forse è il caso di ricordare che Rocky Roberts fu notato da Arbore e Boncompagni nel 65 proprio per affidare a questa voce la sigla del programma Bandiera Gialla, e infatti T-Bird era la canzone che cantava Rocky Roberts. Il passaggio si ha notando nella biografia di Rocky Roberts il fatto che si è arruolato nella Marina sulla portaerei USS Independence, e che questo lo ha fatto per molto tempo, così come il leader del gruppo Creedence Clearwater Revival, che per un periodo è stato ovviamente sotto le armi, drafted come si dice in americano, esattamente durante la guerra del Vietnam. Non andò in Vietnam perché in realtà fu poi messo nella riserva, ma diciamo che questo è il grado che unisce i Creedence Clearwater Revival di Fogerty, gruppo nato nel 67, in particolare a El Cerrito, che è una cittadina a oriente di San Francisco Bay in California. Sono tre compagni di scuola che fondano i Blue Velvets, che poi diventeranno i Kaliwogs, e finalmente i Creedence Clearwater Revival. Il loro secondo album si intitola Born on the Bayou e racconta l'infanzia di un uomo di etnia Cajun, quindi siamo nel sud degli Stati Uniti, e questa è la loro bellissima Born on the Bayou.
I went out with just a little boy. I started to my
Tom e John Fogerty, Stu Cook al basso e Doug Clifford alla batteria. Questi erano i Creedence Clearwater Revival di questa Bone on the Bayou. Siamo nel 1969, abbiamo detto il loro secondo album, e come spesso facciamo per queste scalette utilizziamo l'anno 1969 per andare in tutt'altro luogo con tutt'altra musica, per incontrare soprattutto Holger Csukay, che è stato un grande compositore, bassista e produttore tedesco, membro del gruppo dei Can, che dopo essere stato allievo di Karlheinz Stockhausen ha fondato nel 1968. Lo ascolteremo in un album molto particolare che si intitola Kanakix 5 o 5, più avanti sarà semplicemente indicato come Kanakix, ed è un album in studio realizzato come Technical Space Composer Q e soltanto qualche anno più tardi accreditato proprio a Holger Csukay e a Rolf Dammers, che sono gli unici due musicisti presenti, oltre a una serie di campionature di musica vietnamita. In questo dunque un album che avrebbe costituito i prodromi per la world music e per molti altri lavori che si affideranno appunto a musica già registrata e in qualche modo rielaborata. Ecco dunque da quell'album Boat Woman Song. Qualcuno sulla pagina di Facebook dice: capolavoro, fatelo ascoltare tutto. È davvero impossibile, per cui purtroppo siamo costretti a sfumare questa che è veramente un'opera eccellente di Holger Csukai e Rolf Dammers, che è dedicata appunto al riutilizzo di musiche preregistrate. Kanaxis Funf era il titolo di questo album, uscito nel 1969. Siamo arrivati in conclusione della nostra scaletta e quindi, come sempre, ricordiamo: partenza con Johannes Brahms, quindi Michael Jackson, Ray Charles, Rocky Roberts, Creedence Clearwater Revival, Holger Csukai. E proprio vista la musica vietnamita utilizzata in questo caso, sarà il Vietnam il titolo e anche l'ispirazione del brano che ascolteremo per concludere. Si tratta di Jimmy Cliff, ovvero James Chambers, cantante giamaicano, famosissimo soprattutto per il film The Harder They Come, ma che in questo caso ascolteremo in una canzone che si intitola proprio Vietnam, uscita nel 1969, per caso anche questa, in un album che portava all'inizio il semplice nome di Jimmy Cliff. Il testo dice: ho un amico che combatte in Vietnam e questo è ciò che mi ha scritto. Dì ai miei amici che ritornerò presto. Non dimenticare di dire alla mia dolce Mary che le sue labbra dorate sono dolci come le ciliegie. Pare che sia ispirata a una vera amicizia che aveva Jimmy Cliff con un ragazzo che non è morto ma è tornato completamente devastato psicologicamente. Questo è Vietnam, Jimmy Cliff. In realtà nella canzone il ragazzo muore e viene mandato un telegramma alla madre, appunto, Vietnam, Jimmy Cliff, una delle tante drammatiche canzoni che in quegli anni si scrivevano proprio contro quell'insensata guerra, come tutte le guerre peraltro, in Vietnam. Questa era la nostra scaletta, partita da Johannes Brahms e arrivata a Jimmy Cliff con il suo reggae. Quindi per oggi è tutto, a me non resta che ringraziare Fabio Melis che è stato con noi in console e Nicola Catalano in regia, ringraziare tutti voi che ci avete seguito sia con i messaggi sulla pagina di Facebook e darvi appuntamento a domani come sempre. Dunque Luca Damiani vi augura un buon ascolto.